Allora, prima volevo come concludere, no, la parte di stamattina, quando vi ho accennato che in fondo per noi quello che noi possiamo osservare di questa dinamica di accoglienza della grazia, e parlavo del processo di trasfigurazione, non di cambiamento, ma di trasfigurazione. Dice, questo avviene, e noi lo possiamo osservare, in due punti nodali, e dicevano lo sguardo e quello in fondo è la dimensione dei rapporti, no? Allora, pensate alla proclamazione evangelica della beatitudine che riguarda lo sguardo. Qual è? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, no? Allora, se voi doveste astrarvi da questa beatitudine e pensare solo in termini di purità, se io vi domando in cosa consiste la purità, voi automaticamente pensate al sesso, quasi automatico. Quando vi dicevo, noi senza saperlo portiamo delle, in questo caso per esempio, delle proiezioni che diamo per scontato che siano la base di comprensione della parola di Dio. Invece normalmente il movimento è il contrario, noi accogliamo la parola di Dio per farci una base e giudicare le nostre proiezioni, invece ne facciamo il contrario. Allora, quando dico, se io parlo di purità, noi, pace bene, noi abbiamo questo riferimento legato al sesso, è perché dietro sta un'idea di perfezione più legata a una specie di perfezionismo che non la perfezione evangelica. Perché la perfezione evangelica, ricordate, siete perfetti come il perfetto è il Padre vostro, allude alla misericordia, non allude ad avere tutte le qualità, non allude ad avere tutte le virtù. Perdonate se continuamente faccio questi salti, ma è solo per poter aiutare a non fidarci delle nostre proiezioni. Noi abbiamo delle proiezioni che poi dopo sono quelle che ci impediscono e di comprendere e di camminare. Se ci danno del fesso va bene, ma darcelo da soli mi sembra troppo, no? Allora, in realtà no, nessuno è affascinato dalla purità che deriva da una specie di rigore o rigorismo, non so, morale, nessuno. Qualche volta, no? Qualcuno, quando si parla di rigorismo, di quella purità, ma nel senso di essere, come dire, mai manchevoli in nulla, no? Viene in mente Robespierre della Rivoluzione Francese. Non viene in mente un santo. No, anche questo è significativo, no? Allora, noi siamo affascinati dallo splendore di un cuore puro, perché è capace di guardare il mondo, le cose, gli eventi, le persone in modo bello, in modo luminoso, in modo nuovo. Noi siamo affascinati da questo. Ora, lo sguardo nuovo, se noi, per esempio, voi andate a confessarvi e trovate uno piuttosto rigorista, e vi cominciate a dire, ho fatto questo, ho fatto quello, come? Appena l'altro reagisce, come, voi vi sentite letti, vi sentite accolti, no, di sicuro, no? E giudicate che l'altro ha uno sguardo puro su di voi, no, di sicuro. Allora, lo sguardo nuovo, che affascina, diciamo, no? che attira, che, come dire, crea confidenza, che permette a noi di usare confidenza, è quello di chi non ha mai paura di noi né dei nostri peccati. Mai sottolineato, il che vuol dire in tutti i nostri peccati. Mai vuol dire
sguardo
che affascina, cioè quella purità che noi è quello che crea la possibilità per noi di usare sempre confidenza, no? Di chi custodisce la nostra bellezza nonostante noi ci sentiamo brutti. Spesso no, non è che noi per esempio ci pensiamo dei peccati in rapporto alla gravità davanti a Dio. Spesso no, il nostro pentimento è avvertito in rapporto all'immagine di noi. Certi peccati li riteniamo gravi, certi no, ma questo non vuole ancora dire che questi peccati sono gravi o no davanti a Dio, sono davanti a noi, rispetto all'immagine che noi difendiamo. Oppure no, di chi ci usa bontà perché tiene a noi più di noi stessi. Non so se voi avete esperienza, perlomeno, o avete sentito dire, oppure se avete letto Francesco di Sal, l'avrete diverse volte trovato, no? È molto comune nelle anime che desiderano poi fare un cammino spirituale avere un giudizio molto severo su se stessi. Non quello che dicono i santi, Giudizio severo nel senso che, non so, non si perdonano alcune cose, non accettano alcune cose, si impediscono di avere un cuore largo proprio perché sono sempre alle prese con una specie di, come dire, di oppressione interiore. Ora, chi è puro di cuore è colui che va oltre questo e fa intuire all'altro la sua bellezza nonostante quello che lei sente di bruttezza. Mi si è fatto una volta questa domanda e l'ho riportata anche nel libro, no? Se voi doveste definire in cosa consiste la bontà, voi sapete che se io domando a un cinese chi è un uomo buono, non risponde come a un europeo, come un europeo. I parametri sono diversi. Tutti e due sanno distinguere l'uomo buono dall'uomo cattivo, ma non lo fanno in rapporto alle stesse cose. Non vi faccio gli esempi perché non serve. Però si sa distinguere. Allora, io chiedo a voi, se voi doveste definire in cosa consiste la bontà, che domanda vi fareste per imparare a distinguerla, per imparare a riconoscerla? Allora io ho provato, no? Spesso, e ho provato anche a domandare alle persone, no? Spesso le persone mi rispondono così: quando mi sento buono, cioè io quando mi sento buono vedo la circostanza e definisco la bontà. Io vedendo il tipo di risposta e riflettendo, ho notato che non funziona mai, cioè perché io mi sento buono in rapporto a ciò che io ho già definito, in rapporto a ciò che conviene a me, non in rapporto a ciò che è la bontà, a ciò che è buono davanti a Dio. Infatti la domanda potrebbe essere: quando è che gli altri mi giudicano buono? È molto diverso da quando mi sento buono. Provate a immaginare qualche piccola situazione di vita quotidiana. La sorella, quando giudica un'altra sorella buona? Provate, non rispondete adesso, se no non scoprite altarini. Però provate a farvi questa domanda. Io per rispondere in generale, io potrei dire così: quando gli altri sentono che noi desideriamo la loro vita, non apparire belli noi davanti a loro, quando sentono che loro sono desiderati nel loro essere concreto, non che noi vogliamo cambiarli. Quando sono ritenuti degni di amore e non solo di qualche gesto di amore. E in questo senso l'esempio di Gesù è, come dire, è oltremodo significativo, no? Allora, tutti questi elementi che ho detto si riferiscono allo sguardo. Allora, quando uno sguardo abbraccia l'insieme, la totalità della persona, è come se risuscita la vita che è sopita. Cioè, chi sa abbracciare con uno sguardo globale la persona, fa intuire alla persona le ricchezze che ha, anche se la persona non le vede. Questo è ritenuto buono. Cioè, chi sa guardare così è un uomo buono. E non so se voi ricordate, è una cosa molto molto significativa riflettere sull'inno alla carità di San Paolo, no? Lo possiamo prendere. Era prima ai Corinzi, il capitolo 13, no? Vi faccio notare una cosa, piccola. Allora, in questo inno alla carità, che noi leggiamo in maniera o sentimentale oppure già scontata, allora, perdonate se, senza leggere, che tanto conoscete, no? Se parlassi le lingue, se avessi il dono della profezia, se anche dessi in cibo tutti i miei beni, poi c'è l'elenco della la carità e magnanima, eccetera, no? Allora, provate a mettere sulla bilancia uno che davvero conosce le lingue di tutte le persone, di tutti gli animali, che sa interpretare le cose dell'universo. Quindi possedesse questo. E poi San Paolo dice, se non avesse la carità sarebbe come niente, ma è vero per noi? Se noi davvero conoscessimo questo, non noi baratteremmo mille anime per avere questo. E Paolo dice, non serve niente. Ma va avanti. Lo applica alla dimensione spirituale e dice, avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri, avessi tutta la conoscenza, quindi vuol dire saprei spiegare come stanno le cose, possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei niente. Noi, sui due piatti della bilancia, diciamo, no, quello lo teniamo, e poi ci aggiungiamo un po' di carità. E poi va avanti ancora. Qui dice, se anche dessi in cibo tutti i miei beni, no? E consegnassi il mio corpo per averne vanto. La traduzione non rende bene, ma quello che è sottinteso è il caso della liberazione degli schiavi. Allora, di per sé sarebbe il massimo di sacrificio. Io libero lo schiavo e sono io che mi consegno come schiavo. Quindi è come dire, ottengo proprio la liberazione diventando io schiavo. Era possibile nella struttura sociale antica, no? Oppure tutti i miei beni lo do per sfamare i poveri. Quindi quella, e poi addirittura, e lui dice, ma lo facessi, perché poi dice, ma non avessi la carità. Quindi vuol dire che questo si può fare anche per l'altro, si può fare anche per una bella figura, no? Oppure per un ideale nobile, ma non avessi la carità, non mi serve a niente. Non dimenticate mai questi tre versetti che introducono le qualità della carità, a significare che se la carità è davvero così eccellente, perché è la prima che viene meno quando noi siamo afflitti? Perché è la prima che viene meno quando qualcuno ci pesta i piedi? È la prima che viene meno. Vuol dire che non ha questo credito nel nostro cuore. E poi c'è l'elenco, no? Ma io non mi fermo, mi fermo solo su questo. Allora, nel versetto 5 si dice non manca di rispetto. È tradotto così, ma l'espressione, no, è molto più potente. Perché per i greci la bellezza è data dalla forma armonica, il che significa che ognuno ha una sua bellezza che noi siamo invitati a custodire. Cioè la carità è quella che sa custodire comunque la bellezza di ciascuno. Quel non manca di rispetto è riferito alla, noi diciamo la forma, ma per noi adesso forma è una cosa esteriore, no? Possiamo dire la dignità che noi abbiamo davanti a Dio, uscendo dalle sue mani come creature. La carità è quella che comunque custodisce sempre quella dignità. Allora, quando questo è evidente, quando uno non custodisce la sua dignità e fa il male, e lo fa a me, e io custodisco la sua bellezza, custodisco la sua dignità per la carità. Io continuo ad avere uno sguardo puro per lui. Capite il collegamento? Allora, la purità del cuore è quella dimensione che fa sì che i nostri occhi possano vedere sempre l'oltre delle creature, quello che nella trasfigurazione compare nel corpo di Gesù. Allora, Gesù lo si vede come un uomo. Quando è sul Tabor, sarà durato per un secondo, tre secondi, mezzo minuto, un minuto, noi non sappiamo. Però l'evento, nella sua intensità, è stato registrato. Allora, è come se di colpo lui facesse vedere tutta la luminosità che espande. Non è che cambia, è sempre la sua persona, ma colta in uno splendore assolutamente nuovo. Si dice, è come se lui facesse vedere l'oltre della sua figura. E questo è chiamato trasfigurazione. Alla croce non si parla di sfigurato, cioè l'al di qua della figura. Cioè neanche più si rispetta la sua figura. Allora, non è la luminosità, è tutto il calpestamento, no? È tutto lo, come dire, tutta la tanto è vero che si dice non aveva neanche bellezza da essere guardato, no? È un po' la di qua. Bene, la vita spirituale si gioca tra l'aldiquà e l'oltre. E tutto è dato dallo sguardo di purità. Quando noi non abbiamo uno sguardo puro, noi vediamo l'altro al di qua della sua dignità. Quando lo sguardo è puro, noi lo vediamo oltre quello che lui fa della sua dignità. E noi la custodiamo. Allora, questo modo, che è un modo nuovo, no? Di guardare, è il segno dello splendore di Dio colto nella sua relazione intima con le creature. Questo è ciò che affascina il cuore. Voi avete letto La sapienza di un povero?
Sì, sì.
No? I libri che ha scritto dopo Leclerc non mi sembrano all'altezza del primo. Ma il primo è un gioiello, no? Vi ricordate come commenta l'episodio di Francesco e Leone mentre camminavano, no? E lui dice in cosa consiste la purità, no? No, aspetta. No, in cosa consiste? O sconfondo. Mi pare la gioia forse. In cosa consiste la gioia? Come? Non ho controllato, quindi diciamo così, in cosa consiste la gioia? E l'altro risponde, non so, nel fare questo, nel fare quello, nell'essere così, nell'essere così, risponde, no, Francesco dice sempre no, no. E poi capisce, è quello, no? E poi spiega, capisco perché tu debba essere sempre triste, perché tu non puoi mai, come dire, essere puro in quel modo. E se non sei puro in quel modo, non puoi ottenere quello che il cuore desidera. Quindi sei sempre triste. E fa capire, no? Questa dimensione, che la purità non consiste nel non avere peccati. Perché se tu lo facessi consistere in questo, siccome noi abbiamo sempre peccati, come facciamo a essere lieti? È impossibile. Allora, questa capacità di uno sguardo nuovo, luminoso, che custodisce la bellezza di ogni creatura, è collegata all'altro ganglio vitale. Allora, primo sguardo, secondo spazio, spazio di rapporti. I rapporti sono vissuti in uno spazio che o è luminoso, e allora i rapporti sono belli, oppure è scuro, soffocante, e allora i rapporti sono brutti. Allora, rispetto a questo secondo ganglio, se lo sguardo richiamava la beatitudine del beati puri di cuore perché vedranno Dio, rispetto allo spazio legato ai rapporti vale l'altra beatitudine, beati i miti perché erediteranno la terra. E la terra, evidentemente, è la terra del proprio cuore. Quando Gesù si definisce mite? Venite a me, no? Voi tutti. E siamo a Matteo 11, 28, 29, perché dice, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora, mitezza e umiltà sono il paradigma di tutte le disposizioni buone nell'uomo. Mitezza e umiltà non sono semplicemente due virtù, ma sono due criteri, o meglio dire due paradigmi, che rivelano se la disposizione del cuore è buona o no. Prendete qualsiasi disposizione, se non ci vedete mitezza e umiltà, quella disposizione non è buona, anche dovesse sacrificarvi per tutto il mondo. E qui rientra l'inno alla carità di San Paolo. Quando Luca deve indicare, nel Vangelo di Luca deve indicare questa pienezza di umanità, parla di quella misura piena, scossa e traboccante, no? E voi tutti sapete come mai usa questi aggettivi, perché l'unità di misura era, come si chiama, un cilindro, quindi un barattolo, no? E quando tu metti il grano per fare quella misura costa tot, tu quando lo riempi, tu puoi riempirlo fino all'orlo, ma se no, quando lo scuoti, va giù, no? Quindi resta ancora libero, allora lui dice, piena, scossa, a colmo. Quindi lo riempi, poi lo scuoti, c'è ancora posto, lo riempi fino a fare il colmo. Ecco, la pienezza della misura dell'umanità è data dalla mitezza e umiltà, perché è di quello che Gesù si fregia, diciamo, no? Proprio come figlio dell'uomo. Ora, ogni ascesa, ogni ascesi, Quindi ogni pratica di penitenza, ogni pratica ascetica, ogni sforzo, ogni fatica, ogni sacrificio offerto al Signore, se non si traduce in questa misura piena, scossa e traboccante rispetto alla mitezza e all'umiltà, non porta frutto. Lasciamo stare, se no dopo mi porta troppo lontano, è meglio passare a un'altra cosa. Concludo questo, diciamo, questo appendice all'incontro di stamattina con quest'altra citazione che viene riferita dal profeta Isaia ed è applicata poi a Gesù e poi a ogni servo del Signore, no? Si dice: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. Un'altra versione, soprattutto quella che dipende non dal testo ebraico ma dal testo greco, dice sul mite. Spessissimo umiltà e mitezza sono tenute insieme, anche perché quando dice mite e umile, Gesù lo riferisce a sé in modo unitario. Mitezza e umiltà stanno insieme. Non è che noi viviamo questo nella pratica, ma poi impareremo a scoprirlo, come a saper discernere ciò che davvero, essendo gradito a Dio, riempie il nostro cuore. Ciò che davvero, essendo gradito a Dio, riempie il nostro cuore, consola anche i cuori degli altri. Allora, l'altro passaggio è intuire per quale porta noi possiamo scoprire, vivere nell'esperienza di queste cose. E in termini generali è che la vera porta di accesso è l'obbedienza, e però la voglio coniugare in un certo modo, la voglio declinare, no? Diciamo in un certo modo. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo imparare a fare, proprio per rivoluzionare un certo mondo interiore, no? Che è sempre abbarbicato alle nostre proiezioni, è quello di intuire come funzioniamo nel profondo secondo determinate connessioni. Cioè, se metto una cosa, richiamo un'altra, che io lo voglio o no. Cioè, ci sono dei collegamenti come automatici che vanno scoperti. Io le chiamo le connessioni segrete, che noi non sappiamo spesso, come dire, tematizzare, ma appena un altro ce le fa vedere, le riconosciamo. Allora, incomincio con questa citazione di una preghiera che si ritrova diverse volte nella liturgia, una preghiera sulle offerte, là dove si dice: ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Faccio un passo indietro. Se noi avessimo una percezione individualista del nostro cammino spirituale, questa preghiera non ci dice niente, perché sono io che rispondo al Signore. Se l'altro non risponde, io che ci posso? Noi fondamentalmente ragioniamo così, ma ragioniamo così perché abbiamo quella proiezione che il cammino spirituale richieda la mia perfezione, la mia offerta. Ma se abbiamo visto, se la perfezione consiste in quella fraternità, allora io non posso più riferirmi a me nella mia individualità, ma devo riferirmi a me nella mia capacità di creare comunione, di vivere comunione. Allora si può interpretare così: ciò che ognuno offre a Dio in fatto di sforzi, fatiche per vivere bene, no? Se, notate, se non si risolve in amabilità e benevolenza verso il prossimo, non sarà gradito a Dio. ve lo ripeto, ciò che ognuno offre a Dio in fatto di fatica, sforzo, no? Pratiche religiose, se non si risolve in amabilità e benevolenza verso il prossimo, non riuscirà gradito. Vi faccio una piccola osservazione, piccola piccola. Un uomo che viva da un musone può essere amabile? Allora, non è cattiva la musoneria, ma non ti permette di raggiungere questo esito. In questo senso ti impedisce. Ma la musoneria appartiene al nostro uomo vecchio. Voi non è che dovete combattere e diventare allegri, nessuno ve lo chiede. Voi dovete fare in modo che il vostro tratto di musoneria non impedisca l'esito spirituale del vostro agire. E fate relativi esempi in altri campi. Non è che noi dobbiamo cambiare il nostro tratto. Per esempio, io sono nervoso, oppure spesso uno è una persona ansiosa, quindi se deve definire una cosa tra mezz'ora è già in pan perché ha troppo poco tempo. Un altro invece, bello pacifico, ma c'è tempo! Quindi lottero. Allora, non è buono né essere ansiosi né non essere ansiosi, non interessa, sono tratti. Noi dobbiamo far sì che i nostri tratti, che appartengono all'uomo vecchio, non impediscano l'esito del cammino spirituale. E l'esito è sempre definito in questi termini. Sempre. Qui però, vabbè, per far capire bene il passaggio, lo spiego anche così. Ora, quando è che si ottiene la salvezza delle persone, la salvezza degli altri? La salvezza è vivere la comunione con Dio, no? Ora, ciò che da parte nostra può favorire la ricerca di quella comunione nel prossimo, chiaramente è la testimonianza di un amore condiviso. Io non è che devo rendere migliore il mio prossimo. Io non è che lo devo aiutare nella santità. No. Io devo far sì che quello che io posso favorire nell'altro è permettergli la ricerca della comunione con Dio. Se io, per esempio, lo calpesto, lo favorisco nella comunione con Dio. Se è un santo, sì, mi ringrazierà. Ma se non è santo? Avete capito la battuta, no? Allora, l'inghippo per noi nasce da questo fatto. Supponiamo che noi siamo benissimo d'accordo che la carità, quindi l'amore condiviso, è davvero l'esito più potente, no? Più efficace del nostro impegno. Però guai a noi se mettiamo come scopo del nostro agire l'amore condiviso, perché non si trova da nessuna parte. Cioè voi potete sforzarvi finché volete e non lo ottenete. Allora, dobbiamo distinguere. Un conto è il frutto che noi cerchiamo, che poi è questo l'amore condiviso. E un conto è l'oggetto da perseguire, l'oggetto, come dire, accessibile alla nostra conquista. Supponiamo, io penso che amare il prossimo vuol dire sentire l'amore al prossimo. Io penso questo. E poi mi ritrovo che non sono capace. Il primo, non so, uno mi dà fastidio, non solo non sento amore, ma non manderei quel paese, eccetera, eccetera, no? Il definire la carità come sentire l'amore al prossimo, primo, non è detto da nessuna parte. Secondo, è una imposizione di ideale che viene da noi, nessuno ce lo chiede. Allora, Quando noi perseguiamo qualcosa che non è scritto da nessuna parte, nessuno ci chiede, ma ce lo imponiamo noi, noi favoriamo l'esasperazione della nostra anima, perché si ritroverà tante volte nel contrario. E a un certo punto dirà, allora io non posso osservare il comandamento, e si condanna. Attenzione a, come dire, a confondere quello che è accessibile a noi con quello che noi perseguiamo come frutto possibile da gustare. E ricordate che il frutto non viene dalle nostre fatiche, ma viene dalla grazia accolta. Tu puoi fare tutte le fatiche che vuoi e non ottenere nessun frutto. Vi ricordate l'episodio, più che episodio, no? È un detto del Salmo che poi viene ripreso, no? Il Signore dà ai suoi amici anche nel sonno. È inutile che vi alzate presto al mattino e andate tardi alla sera a letto, se il Signore non vi... Però mi raccomando, alzatevi presto, non è vero. Ma non mettere questo come la condizione per vivere il frutto. Allora, quello che prima chiamavo bisogna scoprire delle connessioni segrete, vuol dire imparare a definire l'oggetto che noi possiamo perseguire in modo che la grazia ci ottenga il frutto. Perché se voi cercate direttamente il frutto, non lo troverete. Vediamo un po', per fare degli esempi. Per esempio, faccio l'esempio e poi torno a spiegare. Allora, è inutile voler essere caritatevoli se non si accetta di onorare il fratello o la sorella sempre e comunque. Se voi non accettate questa seconda parte, voi potete perseguire finché volete la carità, non l'avrete, perché la connessione segreta lavora su questo, come si chiama, sì, quando si dice una cosa che si combina, come si dice, lavora su questa connessione, associazione, non so, lavora su questa associazione. Dove c'è l'onore c'è anche l'amore, ma dove c'è l'amore può benissimo non esserci l'onore, l'amore si perderà. Quando devo spiegare questo, in genere lo ricordo a chi si sposa. Allora, noi due ci sposiamo, mi hai fatto arrabbiare, no? Io, allora, quando io sono arrabbiato con te, io non sto più sentendo l'amore, non che non ci sia, però non lo sento più. Ma se non sento l'amore, sono autorizzato a darti dei titolacci? Cioè, sono autorizzato a mancarti di onore? No, e tutti lo sanno, tutti. Non devo spiegare, appena faccio l'esempio, tutti riconoscono. Poi in pratica, ma tutti sanno benissimo che per quanto io sia arrabbiato, per quanto io ho colpe verso l'altro, l'altro non ha diritto di mancarmi di rispetto. In genere, per uno dare un titolaccio. Oppure, per esempio, non so, se uno perché fa una discussione, allora io ti do un pugno, io posso avere mille ragioni, ma questo non mi permette chiamiamolo di vivere secondo quell'amore che ho, perché io sto mancando di onore. L'onore è la porta di accesso all'amore. Noi non lo diamo per scontato, però sappiamo che è così. Allora, pensate per esempio a un'affermazione di questo genere. In ognuno la conoscenza è veritiera nella misura in cui l'amitezza, l'umiltà e l'amore la fortificano. Nessun professore di università vi spiegherebbe le cose così. La conoscenza è una dimensione, le altre cose hanno un'altra dimensione. nella vita spirituale, quindi nella vita secondo il nostro cuore, la conoscenza è veritiera, notate, è veritiera, solo in quanto, quando si dice nella misura, solo in quanto è accompagnata, fortificata, sorretta dalla mitezza, l'umiltà e l'amore. L'esempio facile. Io ho visto lei ieri che andava a prendere le mele sull'albero e se ne nascondeva. Allora io parto in tromba, a te, eh? Parto in tromba e dico, ho visto questa cosa, no? Tu non hai diritto, devi, non so, qualsiasi cosa sia, no? Come se ti riprendo. Allora, io ho visto il fatto, ma non ho la conoscenza vera di quel fatto, se non dentro mitezza, umiltà e amore. Se io sottraggo le altre cose, io ho visto un evento, ma non l'ho compreso. Questo comprendere l'evento ha sempre a che fare con che cosa mi dà come possibilità di avvicinarmi a Dio, di vivere la comunione con Lui e di favorire la comunione con Dio a quella persona, quando dico quella cosa. Quante volte dico, ah, io dico la verità, dico quel che penso, un cuoco, e che non sei neanche capace di tenere a freno la lingua. Non che tu dici la verità, non che tu dici sei sincero, non sei neanche capace. Cioè, molte volte, no, quello che noi facciamo valere come virtù è un'incapacità di mitezza, è un'incapacità di amore, è un'incapacità di umiltà. Quindi il conoscere le cose, io dico, ma io ho ragione, no? Quante volte noi nelle nostre discussioni, io ho ragione. E io continuo a dire, avessi anche mille ragioni, le tue mille ragioni non fanno la ragione di Dio. Tutti sappiamo in pratica, non in pratica, in fondo che questo è vero, ma in pratica, prima di mollare l'osso, allora noi dobbiamo imparare a notare il più possibile queste connessioni segrete, che sono quelle che ci strutturano nella sanità di un atteggiamento spirituale che davvero accoglie la grazia, gode il frutto, come dire, favorisce la fraternità. Un altro esempio. La purità non si ottiene con la purificazione, ma con il togliere ogni motivo di odio e di tristezza verso i fratelli. Facciamo l'esempio classico, per esempio, di chi facilmente giudica, no? Allora, più uno ha la percezione che, non so, non sbaglia, e più facilmente tende a giudicare. Cos'è che succede? Uno, perseguendo una specie di perfezione morale, evidentemente, se uno si attiene a questo, vede gli altri che sbagliano e giudica. E gli sembra di essere, non dico in buona coscienza, perché tutti sappiamo che se giudichiamo una persona, però di avere le buone ragioni, come dire, di dire la verità, come un po' il fariseo, no? Dietro questa cosa c'è che io percepisco la purità come una mancanza di peccati, come una purificazione mia. Ma questa non è beati puri di cuore perché vedranno Dio. Perché quando io sono così, non vedo Dio, non lo gusto. Allora, se quando io vedo il peccato dell'altro, lo abbino a questo mio, diciamo, chiamiamolo rigore, no? Rigorismo, io non ho né uno sguardo puro, né uno spazio libero di rapporti e quindi non otterrò il frutto di quello che cerco. Ed è inevitabile. È come per esempio chi vuole essere importante, chi cerca grandezza, no? In effetti io, non so, tipo, lei può essere più intelligente di me e quindi è giusto che lei, non so, tipo, faccio una cosa, se lo date, eccetera. No? Ma se lei fa questo in base alle sue qualità, solo per, come dire, come tacitare me, che ho di meno, lei non potrà godere il Signore, lei non vivrà una vita santa. Allora, la grandezza corrisponde al sono così grande che non ho bisogno affatto di mostrarlo a nessuno, quindi posso essere servo di tutti. Non è così facile arrivarci, ma la prospettiva è di questo tipo. Oppure, la grazia non è attirata dai nostri sforzi, ma dall'umiltà. Mi ricordo di aver letto una volta un piccolo aneddoto, è una specie di raccolta di detti musulmani, no? E c'era la vicenda di un signore, che gli era morta la moglie, aveva un figlio, no? Ma lui era molto pio e desiderava in qualche modo, nella sua preghiera, poter gustare l'incontro con Dio. E prega, niente. Dio non viene. Poi il figlio cresce in età da marito, celebra il matrimonio, bisogna far festa, insomma, ha alzato un po' il gomito e si è ubriacato. Quella notte Dio compare. E lui dice, no, questa notte no! Il detto viene raccontato per dire Dio fa come vuole. Ma quel fa come vuole vuol dire che Dio non si fida mai delle nostre qualità. Si fida sempre del nostro cuore. Allora, lui che desiderava con tutto il cuore l'incontro con Dio, quando non aveva nulla da esibire, ma avrebbe avuto motivo di vergognarsi, allora Dio che compare risponde esattamente al suo cuore. Non potrà vantarsi di quella cosa. Non so se... per esempio, io mi ricordo quando... Penso che nella vita succede, no? Che, non so, un po' è per congestione, un po' sarà per le prove della vita. A un certo punto le cose sante non vi dicono più niente. Leggete il Vangelo, non vi dice niente. Non dice, lo so già. Insomma, tutto come se si chiude. Allora una volta ho fatto, lascio il Vangelo e mi dedico ad altri testi religiosi. E ho cominciato a leggere tutti i testi mistici musulmani. E li ho letti secondo, gli esempi riportati per le varie virtù, non so, esempi di umiltà, esempi di generosità, esempi di fede, eccetera, eccetera. E quando tu scopri la stessa cosa che desideri, ma da angolature diverse, ti sembra di scoprirla, no? Allora tutto, ormai rimesso in moto, sono andato a riprendere il Vangelo. Leggo il Vangelo, ma qui è detto ancora! Allora... come riscoperto, e questo mi è sempre avvenuto per me con le ammonizioni di San Francesco. Cioè, chissà, l'ho già letto centinaia di volte e sempre scopro qualcosa. Non so se avverrà un'altra volta nella vita, comunque, quello l'ho già passato. È avvenuto così, tu ti apri a una nuova prospettiva e tutto si rinvigorisce. Beh, nel nostro cammino spirituale spesso avviene così. Non è che noi abbiamo bisogno di chissà, di aggiungere chissà quale sforzo, ma abbiamo bisogno di aprire nuove prospettive, dove entri aria fresca, dove entri un profumo delle cose, dove entri una luminosità diversa. Appena entra quello, voi sentite, la vita che cinguetta. È come se tutto si muove di nuovo e alla fine quello che si scopre è quello che i santi hanno sempre detto, è quello che i grandi testi ci hanno sempre propinato, ma nel senso bello del termine. Vi dico ancora alcune cose, poi domani vi do le ragioni teologiche di questo. Allora, La benevolenza non dipende dalla generosità, ma dalla mitezza raggiunta, la quale mitezza sopravviene togliendo ogni forma di autodifesa e rivendicazione. Noi immaginiamo che essere benevoli significa sempre essere generosi, ma non si può essere generosi se non si è miti, cioè vale a dire se tu non hai più bisogno di difendere te stesso, perché prima o dopo la vita ti mette in contrasto. Tu sei generoso, va bene, l'altro però o ti fa o ti dice o tu vieni a sapere, a scoprire cose che in qualche modo vengono contro di te, e quella generosità è perlomeno molto, molto, molto provata. Perché? Perché tu hai sempre bisogno di rivendicare qualcosa di te, tu hai sempre bisogno di difendere te. La mitezza è quella disposizione del cuore per la quale il cuore non ha più bisogno di autodifesa. E voi sapete che molti atteggiamenti aggressivi, sia a livello sociale che a livello psicologico, adesso parlo non della dimensione tipicamente spirituale, ma a livello sociale, a livello psicologico, dipendono da questa, come dire, questo bisogno di autodifesa. Spesso l'aggressione è segnale di paura, e la paura, come dagli animali, no? L'animale aggredisce se ha paura, se no non aggredisce. Da noi passano dei cinghiali, dove siamo noi, no? Che se fossero, come dire, arrabbiati, stai attento. Ma se, cioè, tu passi, loro prendi un'altra strada. Cioè, quando l'animale non ha bisogno di difendersi o di difendere, non attacca. Sono pochi gli animali che dicono così feroci che comunque attaccano. Dicono che la tigre comunque attacca, anche se non ha fame, no, o anche se non deve. Però normalmente gli animali non attaccano, no, se non devono difendersi. Ma anche gli umani fanno così. Anche gli umani. Allora, se l'aggressione verrà portata alla paura, la paura verrà portata a questo bisogno di autodifesa, in fondo è una specie di rivendicazione. La via spirituale è quello che arriva così profondamente alla radice del cuore umano da togliere ogni bisogno di autodifesa e rivendicazione, perché la rivelazione del Signore, quindi l'amore del Signore in Gesù, arriva a compiere i desideri di bene e di verità che noi portiamo dentro. Ma se non arriva lì, quindi se noi non seguiamo queste connessioni segrete, ne facciamo molta fatica e non gustiamo. E alla lunga questa fatica la facciamo pagare a tutti. E c'è, è inutile che non si riesce a far diverso. È così. Oppure l'ultimo, per esempio, no? Che anche qui noi non siamo convinti, ma la realtà è questa però. Si progredisce più per i peccati riconosciuti che per gli atti di virtù compiuti. Non siamo d'accordo. Più che non siamo d'accordo, non siamo convinti. Ma questa è una realtà. Ed è una realtà proclamata dai santi, dalla grande tradizione della Chiesa, e dalle scritture. E io a volte mi dico, ma perché noi piccoli così continuiamo a dire il contrario? Ma chi è che ci fa dire il contrario? Chi è che in qualche modo ci dà una presunzione tale di dire no, le cose stanno così, se tutti dicono così? Non ho ancora risposto bene a questo. So solo che è una realtà. Allora, vorrò poi fare un esempio, ma adesso basta, perché anche a me la gola. Per esempio, a proposito, no, di questo non rivendicare, no? Noi dovremmo fare gli esercizi ascetici, non verso le persone, ma verso le afflizioni della vita, cioè verso gli eventi. Noi dovremmo esercitarci a notare la provvidenza di Dio per noi in tutti gli eventi. Più sono banali, meglio è. Quando noi ci esercitiamo in quello, noi impareremo a reagire al male nel modo evangelico, non come immaginiamo noi o come pretenderemmo noi. Ma continuiamo domani, perché la cosa si presta a un altro sviluppo. Fa parte sempre della scoperta di queste connessioni segrete, no? Noi ben difficilmente immaginiamo, non so, tipo un'offesa, una prova interiore, per esempio una forma di aridità, oppure quando noi siamo agitati da pensieri, se non infernali, sotterranei, no? Noi molto, molto difficilmente siamo portati a riconoscere in questo l'azione della provvidenza di Dio per noi, molto difficile. Non so, io lo dico piano, ma per esempio una malattia, per esempio un'incomprensione, per esempio una calunnia. Io lo dico piano nel senso che tu non puoi dire da sano a un malato cosa deve fare, questo è ridicolo, no? Però penso che è una cosa buona che noi ci ricordiamo che i nostri santi ci hanno indicato una certa prospettiva. E la prospettiva è legata al fatto di imparare a leggere tutto come provvidenza di Dio per noi. Questo vi dà una grande libertà, perché vi toglie dal legaccio, dall'invischiamento con questa esigenza sempre di difenderci e di rivendicare. E se non si toglie questo, non si può essere miti. Se non si può essere miti, non si custodirà il mistero della fraternità. Se non si custodisce il mistero della fraternità, vuol dire che non siamo aperti alla grazia. E allora, mi dite in cosa consiste la vita religiosa che facciamo? Ecco, il mio intento sarebbe di ricordare sottovoce, perché ripeto, ogni cuore ha il suo tragitto, ognuno ha i suoi tempi e noi dobbiamo imparare a rispettarci, no? Però non dimenticare che la verità della prospettiva che ci viene indicata è esattamente questa, non un'altra. E mi sembra sciocco non imparare le cose vere e tenere le cose false. Questo sarebbe l'intento. Grazie.